Buona giornata e benvenuti a questa domenica terza del tempo ordinario dell'anno C. Con la domenica di oggi iniziamo la lettura continua del Vangelo di Luca e con tutte le interruzioni del caso durante l'anno andremo avanti fino all'avvento prossimo nel mese di novembre. Questa notte sono tornato da Firenze dove sono stato 2 giorni, venerdì e sabato. Venerdì, compresi i viaggi andata e ritorno, che sono un po' avventurosi. Venerdì verso l'1:15, sono arrivato a casa di Alessandra. Sono andato a trovarla, abbiamo pranzato insieme e ho visto una donna che sta lottando come una leonessa contro il dolore. Ho sperimentato di persona il funzionamento della circolarità della preghiera e non immaginate quanto, perché da sola per lei sarebbe stato molto ma molto più pesante. Il fatto di sapere che ci sono persone che condividono la fatica attraverso il metodo di San Torpete dà una forza che è inimmaginabile. Si impegna oltre misura perché lavora, ha permanentemente dolore alla testa e agli occhi e fa sforzi sovrumani. E questo dolore le impedisce di vedere, per cui la mattina lei deve alzarsi alle 4:30 del mattino per poter essere alle 8 a scuola, perché al mattino ha bisogno di moltissimo tempo perché gli occhi si adeguino e comincino a funzionare, perché ha questo ematoma nel cervello che è inoperabile e quindi sono anni ormai che è così. I medici dicono che dovrebbe risolversi, però il percorso è molto ma molto lungo, perché si dovrebbe assorbire a una quarantina d'anni. Io l'ho conosciuta qui quando era curata a San Martino e me l'aveva presentata la sorella che vive a Roma. I genitori vivono all'Aquila, quindi anche a Firenze è abbastanza sola e d'altra parte non ha vita sociale perché quando arriva da scuola è proprio sfinita, poi fa la palestra, fa una palestra particolare per fare per queste cose qui, lei poi ha le visite mediche, queste cose per cui arriva alla fine della giornata che è distrutta. Mi ha fatto immenso piacere che la mia visita e ho accettato l'invito della Madonnina del Grappa di parlare lì e anche per lei, perché mi ha dato, come dire, l'occasione, era da tempo che volevo andarla a trovare però non riuscivo mai, e questo non solo le ha fatto molto piacere ma l'ha anche rafforzata parecchio. Io sono molto affezionato a lei, molto affezionato a lei, perché dal primo giorno che l'ho vista, entrare qui in chiesa, diversi anni fa, ho percepito immediatamente quello che stava vivendo. Poi ci siamo fermati un'oretta dopo la messa, abbiamo chiacchierato, era la prima volta, e di lì è cominciato questa relazione tra noi. E l'ho presa proprio in carico ed è condivisa con tutti voi, perché è importante che lei possa avere almeno un alleggerimento e riesca, la cosa più importante è che non demorda e che non si sieda, che non si rassegni. Ce la portiamo durante la settimana, siamo in compagnia con lei. Poi sono andato all'opera Divina Provvidenza della Madonnina del Grappa, una realtà ecclesiale nata nel 1923 da Don Giulio Facibeni, che si è occupato di orfani della Prima Guerra Mondiale. A Firenze è una istituzione, una grande istituzione, e già all'epoca, e poi subito dopo la guerra, la seconda guerra, ha cominciato a comprare terreni nella zona di Rifredi, a 5 chilometri di treno da Firenze, che era tutta periferia, e ha cominciato a costruire case per anziani. E poi da lui ha preso lo spunto Fanfani per fare il piano case, e da lui ha preso lo spunto la pira che frequentava Don Giulio Facibeni, e quindi è stato una persona che si è come dire, che è stato rivoluzionario ed è stato lungimirante nella prospettiva sociale e politica da cui tutti hanno attinto. E ha avuto la fortuna in questo incontro di conoscere Don Corso Guicciardini, un nobile della famiglia Guicciardini, 96 anni, che dopo aver conosciuto la pira e aver conosciuto Don Giulio Facibene ha abbandonato tutte le ricchezze che aveva, cioè si è dedicato anima e corpo ed è diventato prete dell'opera ed è ancora il successore di Don Giulio Facibeni. Una persona che è ormai paralizzata, cammina, lo trasportano in carrozzella, ma ha una lucidità e una memoria, ricorda date, giorni, mesi, vie, numeri civici e nome delle famiglie delle persone che lui da giovane andava a visitare e a portare da mangiare. Ci racconta. Poi, siccome i Gabrielli hanno pubblicato un po' la sua vita, la vita di Don Corso Guicciardini, il cammello che passa per la cruna del lago, un ricco che passa per la cruna del lago. Ho cominciato a leggerlo in treno. Io non mi distaccavo più perché è affascinante questo racconto. Ed è lui che racconta oggi. Intervistato, lui racconta quello che ricorda senza nessun appunto, ma ricorda ma le cose che dice sono straordinarie, perché Vangelo vivo, Vangelo puro. E se lo sentiste parlare, dopo che ho parlato, la giornata è stata così: prima c'è stato un pezzo di teatro fatto in carcere e recitato da un ex carcerato che di lingua inglese, però naturalizzato a Firenze. Quindi il pezzo di teatro è stato in parte in inglese e in parte in italiano. Lui è bravissimo. Subito dopo di lui ho parlato io e ho parlato del tema a pane e acqua, che è un'espressione che si riservava ai carcerati, no? Le mettiamo dentro a pane e acqua, no? Ancora oggi Salvini dice queste cose qui. E poi mi sono lasciato andare così a ispirazione, e io ho parlato un po' dell'insieme, ho parlato dell'Eucaristia prevalentemente, no? Il tema che ho sviluppato è che noi oggi ci sono 2/3 dell'umanità senza pane e senza acqua, e i cattolici, i cristiani dovrebbero essere quelli che dovrebbero capire più di tutti gli altri, perché la loro fede si basa sugli alimenti, pane, acqua, vino, olio, e sull'esperienza fondamentale della vita che è l'amore, il matrimonio. Se noi non capiamo questo, non abbiamo il diritto di celebrare l'Eucaristia. E allora ho parlato dell'Eucaristia, di quello che oggi è l'Eucaristia e della centralità dell'Eucaristia come azione politica nella presenza del mondo dei cristiani. A parte che vi sono stati degli applausi a scena aperta, non preventivati, ma il segno che si erano toccati degli argomenti che c'erano dentro. La seconda cosa è che alla fine, poi dopo di me, ha parlato Paolo Hendel, che è il quale dice: ma io non so che cosa dire, perché il mio mestiere è far ridere, però dopo che ha parlato Don Paolo è difficile ridere. Dice, anche perché ha detto tutto lui e senza possibilità di derogare dagli argomenti. E allora si è limitato a leggere uno scritto che circola in internet, la lettera di un immigrato, in cui questo immigrato racconta la sua esperienza molto commovente, e alla fine ha concluso così, con sì qualche battuta, i toscani ce l'hanno proprio nel sangue la battuta, no? Alla fine ha parlato Don Corso, seduto, si è girato, lui vive sempre sulla sedia a rotelle, e apparentemente sembra che dorma. 96 anni, tu dici, ne ha anche diritto, no? Quando l'hanno messo a parlare, ha ripetuto parola per parola le cose dette. Io sono rimasto di sasso, perché ha detto: dello spettacolo non ho capito molto, però l'attore è bravo. E poi ha detto: l'intervento di Don Paolo ha messo al centro l'Eucaristia. Non si può parlare dell'Eucaristia senza parlare del pane, e non si può parlare del pane senza parlare dell'Eucaristia. E allora ha cominciato a dire, questo era il cuore di Don Giulio Facibene, perché è stato ieri, perché l'ultimo sabato di gennaio loro celebrano l'onomastico, non l'anniversario della morte, ma l'onomastico di Don Giulio Facibene. E allora mi ha detto, guardate che è questo il punto da cui dobbiamo ripartire se vogliamo rinnovare il mondo e la Chiesa, l'Eucaristia, perché noi la celebriamo come se fosse una cosa, perché io ho parlato della messa d'orario, del fatto che chi fa la comunione, chi non fa la comunione, segno che non si è capito il valore, perché Gesù non ha istituito l'Eucaristia per i sazi e per i giusti, ma per coloro che fanno fatica, no? Dice Luca 15, al capitolo 15, al versetto 1, i peccatori si avvicinavano a Gesù per ascoltarlo, i farisei invece complottavano tra di loro. No? E allora, sacco vuoto non può stare in piedi, come possiamo reggere la fede? Come possiamo reggere il nostro impegno senza mangiare il pane della vita che noi riceviamo attraverso le orecchie e poi attraverso la bocca? Purtroppo noi l'abbiamo legata alla confessione prima, perché bisogna essere mondi, poi se dobbiamo essere mondi è meglio non celebrare l'Eucaristia, è meglio non celebrare, perché solo forse nemmeno gli angeli, se ci sono, insomma, parliamo degli angeli così. Quindi ha fatto un intervento strepitoso, strepitoso. Io mi auguro di poter vivere ancora senza mettere limiti alla provvidenza, altri 96 anni, se deve durare così. Capite? Io ho tirato poi di ritorno, mentre leggevo il libro, veniva questa riflessione che si invecchia e si muore come si è vissuti. Se uno ha vissuto rancido, muore rancido. Se uno vive con forza, con grinta, con volontà, con invecchia con grinta, invecchia meno, nel senso che affronta le difficoltà e con più forza, con più coraggio. Ecco perché bisogna cercare di vivere bene per poter affrontare le difficoltà finali. E quindi queste due cose fiorentine, di Firenze e di Alessandra, e la Madonnina del Grappa, che io ho visitato negli anni Ottanta, quando mi preparavo a mettere in piedi la casa di accoglienza per minori in carcere e poi per tutto il resto, e sono andato un po' in giro per imparare da quelli che avevano già fatto. Oggi è il giorno della memoria, che cade proprio oggi, il 27 di gennaio. Noi la celebreremo il 10 di febbraio, che è domenica, a Palazzo Ducale, alle 4:30 del pomeriggio. E l'abbiamo scelto questa data appositamente perché in questi giorni c'è un affollamento di manifestazioni, c'è anche la retorica, c'è anche la retorica della memoria, no? E guai quando un evento storico diventa retorica. E allora volutamente, insieme con Giorgio Devoto, abbiamo scelto una data lontana, non troppo ma abbastanza distante, 10 giorni, 12 giorni dopo. Realizzeremo uno spettacolo che è anche teatrale e corale. Vi saranno due cori, uno di bambini e uno di adulti, e rappresenteremo il Brundibar, che è un testo teatrale trascritto dall'autore che si realizzava nel campo di concentramento della Cecoslovacchia, ed era servito ai tedeschi per mostrarlo alla Croce Rossa, per far vedere che loro trattavano bene. E allora il campo di concentramento di Theresienstadt, questo testo è stato ricostruito nel 1000, è stato ritrascritto perché era andato perduto, e sia la parte musicale sia la parte teatrale, ed è il racconto di due fratelli che vanno alla ricerca del latte per la mamma che sta molto male, e il medico ha prescritto di nutrirla con latte, però il latte non c'è, e c'è questo Brundibar che è la parte del cattivo, dell'orco, che contrasta in tutti i modi, però alla fine i bambini vincono. E bambini che hanno fatto l'esperienza del campo di concentramento, poi sono finiti tutti nella camera a gas. E quindi è un momento di coscienza molto, ma molto forte, per cui io vi invito a segnarvi sull'agenda di liberatevi da qualsiasi, perché abbiamo costruito anche le scene in un modo veramente originale e letterale, aderenti al testo. E riteniamo che sia una memoria, come dire, concreta, perché questo spettacolo fa pensare. E anche se è giocoso, perché questo Crasa, che dirigeva questo coro nel campo di concentramento, ha messo insieme un coro di bambini proprio per alleviare la pesantezza, e quindi faceva divertire i bambini, un po' come poi da questo testo Benigni ha preso l'idea della Vita è bella per Maria Rosa, che è qui presente. Mi chiede di ricordare oggi, giorno della memoria, il suocero e la moglie del suocero, Virgilio Fitz, ebreo e partigiano, che con la sua azione riuscì a salvare l'intera famiglia nascosta in un paesino delle Langhe. La moglie, Maria Paola Ambrosio, cattolica, sposata giovanissima ad un ebreo, è subito coinvolta nella persecuzione e quindi visse tutto il Calvario insieme al marito. A tutti i deportati di ieri e di oggi, perché le SS arrivavano all'improvviso, caricavano sui camion le persone e non davano destinazione. Lo stesso che è avvenuto vicino a Roma, quando per ordine di un ministro immorale, indegno di essere ministro, un certo Matteo Salvini, i carabinieri e la polizia con pullman sono andati a prendere dalla sera alla mattina, all'improvviso, a prendere con la forza un centinaio di persone, quasi tutti inseriti nella comunità, bambini che andavano a scuola. In questi giorni c'è la senatrice Segre, che va in giro per le scuole a dire: io avevo 8 anni, senza sapere perché, mi hanno strappato dalla scuola, mi hanno detto tu non puoi venire, e poi fu deportata. La stessa cosa è avvenuta a Roma, bambini presi con la forza e strappati dalla scuola, persone che lavoravano, che sono stati presi e trasportati non si sa dove. E con le valigie, e la caratteristica dei deportati dei nazisti erano le valigie di cartone, le caratteristiche di queste persone deportate oggi, perché di deportazione si deve parlare, e io non mi rassegnerò a stare zitto, perché su Pio XII pesa come un macigno ancora oggi l'accusa di aver taciuto, e io non tacerò. Fosse anche possibile essere incarcerato o ucciso, io non tacerò e mi opporrò con tutti i mezzi a mia disposizione a questo andazzo che sta ripetendo gli stessi gesti di allora. Fare memoria significa prendere posizione, non semplicemente assistere. La cosa straordinaria che questo fatto ignominioso ha suscitato è stato che molti del paese hanno preso in casa gli immigrati. Non sappiamo che fine faranno, perché prima erano un minimo tutelati. Perché questi, prima di essere immigrati, sono persone con una loro dignità che non possono essere vilipesi, perché dal vilipendio dei diritti è nata la nostra Costituzione. O la Costituzione è reale, oppure ne possiamo fare un fuoco, un falò. E quindi io sono determinato su questo e farò ferro e fuoco. E quanto prima farò una manifestazione visibile, perché sappiate che la chiusura della Chiesa ha scatenato una delle reazioni immonde, per un certo verso, però ha scatenato, e se ne è parlato dappertutto. E se sarà necessario, per difendere la dignità delle persone, darò fuoco alla Chiesa, ma io non tacerò, e ne farò un falò che si veda dal polo nord al polo sud, perché si sta giocando qui il nostro destino di umanità, di diritti, di diritto. Io non so come si risolva il problema delle migrazioni, che è enorme, 250 milioni di persone attualmente. Io non lo so come si risolverà o come si possa risolvere. So soltanto che questo non è il metodo, che l'unico metodo possibile è che la ragione, che il diritto, la giustizia e la politica si siedano ad un tavolo e affrontino nelle sedi competenti, secondo me l'ONU, a livello mondiale, e che si affronti questo problema passando dalle cause che hanno generato le migrazioni alle soluzioni, che possono essere tante, ma che non possono essere individuali, devono essere politiche. Ecco perché l'Eucaristia è l'atto più politico che noi possiamo compiere. Quindi Maria Rosa li ricordiamo volentieri, anche se con pena e con sofferenza, perché non avrebbe dovuto succedere quello che è successo. A tutti i deportati di ieri e di oggi, ad onore del signor Salvini, dedichiamo un verso di Kafka che mi è stato inviato dal nostro amico Fausto di Colonia, che saluta tutti, essendo assente col corpo ma presente nello spirito. Negli scritti postumi, Nachgelassene Schriften, nel volume primo, al numero 311, scrive una preghiera, un verso, una preghiera. Avvolgi nel tuo mantello, sommo sogno, il bambino. A me è parso di una bellezza, no? Di una bellezza, di una intensità, no? Sommo sogno scritto maiuscolo. Avvolgi nel tuo mantello, d'altra parte il sostantivo Traum, sogno, in tedesco si scrive maiuscolo. E schlage deinem Mantel horror Traum um das Kind. Avvolgi, notate la tenerezza e la forza di questo. Avvolgi nel tuo mantello, sommo sogno, il bambino neutro, in tedesco è neutro, che vuol dire l'umanità, vuol dire tutti i bambini, vuol dire tutta la fragilità, vuol dire avvolgi nel tuo mantello. Che bello questo, no? Vi ricordate che noi siamo cresciuti all'ombra del mantello della Madonna? La Madonna è una madre che con il mantello raccoglie i suoi figli. San Giovanni Bosco, la Madonna che prende, con gli prende, difende i bambini abbandonati. Per noi dovrebbe essere la norma questo. Perché c'è questa separazione tra gli ideali che professiamo e la realtà che viviamo? Finché non metteremo a fuoco le due cose e le sovrapponiamo, che diventano una sola immagine, e io penso che oggi è questo il senso della e Dio creò l'uomo a sua immagine, l'immagine messa a fuoco. Oggi ricordiamo anche Patrizia, un'amica di Gabriella e di Giovanna, Angela, e di Angela, morta all'improvviso a 53 anni. Hanno fatto i funerali ieri, lasciando figlia e la mamma di 81 anni, che è l'eredità peggiore che poteva lasciare, perché l'accudiva lei. E si diceva prima che adesso morirà anche lei, perché vorrei che in questa settimana ci facessimo carico di questa persona anziana di 81 anni. Come si chiama?
Marisa,
e insieme con la figlia, e che si chiama?
Francesca.
E io spesso mi prendo un appunto e me lo porto in tasca per la settimana, così mi ricordo. Li ricordiamo con affetto particolare. Poi c'è Maria Pia Porta, che ricorda il marito Nanni nell'ottavo anniversario, e la sorella nel quarto anniversario, la sorella Giuliana. Dov'è la Porta? Eccola qui, insieme con la figlia di Nanni. E poi ricordiamo insieme ad Angela, ad Alessandra, ricordiamo tutte le persone che sono in comunione con noi in questo momento, da Padova all'America Latina, dagli Stati Uniti alla Germania, dalla Germania all'Africa, e tutti senza dimenticare nessuno, e ciascuno con la propria realtà e la propria storia, che fanno parte di questa Eucaristia, perché costituiscono il pane, l'acqua e il vino. Ora poi sulla liturgia dirò qualcosa dopo, intanto prendiamo atto che questa è l'umanità che noi portiamo all'Eucaristia, diversamente diventa una celebrazione disincarnata. Insieme a Don Corso a Firenze ho conosciuto Don Vincenzo Russo, che è il direttore amministrativo, una persona straordinaria, che 15 giorni fa è stato operato al cuore, anche lui con due stent. Subito dopo l'operazione del cuore gli è venuto il diabete, esattamente come me, e quindi ci siamo ritrovati, abbiamo detto che avremmo fatto la congregazione dei Sacri Cuori, molto molto impegnato, fa il cappellano nelle carceri di Sollicciano, che è il carcere di Firenze, e nello stesso tempo si occupa di tantissime persone, proprio degli ultimi. Io sono rimasto affascinato da queste persone. Mi ha detto che verrà a Genova e quindi se viene a Genova ve lo faccio conoscere.
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra, maestà e onore sono davanti a Lui, forza e splendore nel suo santuario. Spirito Santo, Tu sei la legge che Esdra portò davanti all'assemblea.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, Tu circoncidi il nostro orecchio, perché ascolti il Verbo di Dio.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, Tu animasti la gioia messianica della festa di Sukkot.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, Tu ispiri la nostra fede nel dire l'Amen, che è il Cristo.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, Tu sei la legge perfetta che rinfranca l'anima nostra.
Santo Spirito.
Spirito Santo, Tu sei la testimonianza che anima le nostre scelte.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, Tu ispiri in noi il timore e il tremore davanti alla Maestà.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, Tu rendi gradite al Signore le parole della nostra bocca.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, Tu ci convochi per abbeverarci all'acqua della parola.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, Tu garantisci l'unità della Chiesa nella diversità dei doni.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, Tu dai vita alle singole membra che animano l'unica Chiesa.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, Tu sei la mano che usò Luca per scrivere il Santo Vangelo.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, Tu hai ispirato le ricerche accurate per la solidità della fede.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, Tu hai conservato e tramandato la testimonianza dei testimoni.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, Tu consacrasti Gesù come Messia della Nuova Alleanza.
Veni,
Spirito Santo, Tu ispirasti Gesù di Nazareth ad aprire il rotolo del profeta Isaia.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, Tu sei l'annuncio che porta ai poveri il Vangelo che è Cristo.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, Tu sei il proclama di libertà per tutti i prigionieri e gli oppressi.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, Tu sei la luce che dona ai ciechi la libertà delle tenebre.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, Tu sei l'oggi di Cristo che si compie in noi nell'Eucaristia.
Veni, Santo Spirito.
L'inizio del Vangelo di Luca è il primo intervento che Gesù ha fatto nella sinagoga, in cui prende posizione e dà il programma della sua vita, del suo ministero, per dire che dovunque c'è un segno di sopraffazione, strumento di morte, scelte scellerate, tutto ciò che è animato da una sola aspirazione, che è il potere, che in se stesso è cieco e spesso assassino, perché senza Dio l'uomo è lupo per l'uomo. Gesù si schiera dalla parte degli ultimi e fa suo il programma proposto da Isaia. Sono venuto ad evangelizzare i poveri, a portare, a raddrizzare chi è storto, a dare la vista ai ciechi, ad annunciare un anno di misericordia. È necessario per noi immergerci nella pienezza dello Spirito, perché possiamo avere sempre una coscienza limpida, una coscienza coerente. Il nostro fondamento è nella relazione fondamentale che si esprime anche nella divinità, che è la relazione di Padre, Figlio e Spirito. Tre modi per dire che non c'è fraternità senza paternità e non c'è paternità senza fraternità. E la paternità e la fraternità insieme generano una relazione di amore. Per questo insieme ci segniamo.
Beshem, Verben, Verwa, Akodesh e Kim. Amen.
Luca ci garantisce di aver fatto ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te. Si riferisce a questa figura, Teofilo, amico di Dio, di cui non sappiamo nulla. Forse è storico, forse è un espediente letterario. L'esame di coscienza è solo questo: fare un'accurata ricerca nel nostro pozzo profondo per mettere ordine in tutto ciò che siamo fin dal principio, cioè interrogarci e sforzarci di capire chi siamo, perché la nostra presenza nel mondo non è occasionale, ma è necessaria. Noi siamo indispensabili, perché siamo unici. E questa unicità è assunta da Dio come strumento di valore e come strumento per costruire il regno, che è il nuovo modo di vivere nel mondo con una relazione di autentica disponibilità e di accoglienza.
Signore, abbiamo offuscato la nostra consacrazione e rattristato il tuo spirito.
Kyrie eleison.
Cristo, hai ascoltato la parola e hai preso coscienza della tua missione.
Christe eleison.
Signore, per tutte le volte che nel giorno viviamo come se tu non ci fossi.
Pneuma eleison.
Cristo, per tutte le volte che ricerchiamo e alimentiamo la nostra vanagloria.
Christe eleison.
Signore, aiutaci ad abbeverarci sempre nell'acqua viva del tuo spirito.
Kyrie eleison.
Cristo, il tuo perdono è sigillo di ordine nella nostra coscienza e nella vita.
Christe eleison.
Dio onnipotente che ci consacra con lo spirito del suo Figlio, immergendoci nelle acque del battesimo e abbeverandoci alla sorgente della sua parola, il Logos incarnato, che ci ha costituito membra vive dell'unica Chiesa nella pienezza della dignità e della diversità di ciascuno, che ci ha consacrati testimoni degli eventi della salvezza che abbiamo vissuto ai piedi della croce e ai bordi del vuoto sepolcro, per i meriti del Signore nostro Gesù Cristo, abbia misericordia di noi, perdoni il nostro peccato e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Tutti insieme.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo. Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Raccogliamo tutte le nostre intenzioni E portiamo su questo altare tutte le persone con le quali siamo in relazione, ma anche quelle con le quali siamo in relazione senza conoscerle. Beato tu, Filippo, perché beati coloro che crederanno senza aver visto, ma crederanno sulla parola, crederanno che le distanze per lo Spirito di Dio non sono assolutamente nulla. In modo particolare vorrei ricordare la sorella di Maria Rosa e di Piera Filippone, Angela, che è in uno stato gravissimo, gravissimo, perché abbia la forza in sé, la forza dallo Spirito, di affrontare questo passaggio, questa realtà, e di avere le forze di non soffrire eccessivamente, perché il Signore non permetta mai di essere provati al di sopra delle nostre forze, perché a volte può capitare. E insieme con lei vorrei ricordare John John, che di cui ci relaziona sistematicamente Enzo dalle Filippine. Questo ragazzo adesso è in dialisi e stiamo vedendo, sono in contatto con due associazioni, una di Genova e una di Aosta, che si occupano di trasporto di ammalati per il Gaslini, per vedere se sia possibile. E siamo riusciti a mettere in contatto i medici di là con i medici di qua, cardiologia delle Gaslini, quindi si sono già parlati e stiamo valutando. Il trasporto aereo è molto complicato perché è rischioso, molto rischioso, però ci sono dei trasporti speciali e si sta valutando, insomma. Comunque, se dovesse essere operato là oppure operato qui, stiamo raccogliendo questo fondo che ci hanno detto che indicativamente è intorno ai 5.000 euro. Attualmente noi siamo arrivati a 3.000 euro con le offerte che sono arrivate fino a ieri sera. E perché vorremmo, io come parrocchia e come associazione, per ora non siamo intervenuti perché vogliamo vedere come va e poi sì, faremo la nostra parte, io farò la mia parte. E quindi vorrei mettere sia Enzo, che sta vivendo un momento di tensione molto forte perché è l'unico che riesce ad organizzarsi, a muoversi, perché la famiglia di John John sono, come dire, molto depressi e non sono in grado di gestire una situazione di questo tipo, addirittura diventano anche, come dire, un peso in certe situazioni, e poi è anche logico questo, per cui diamo il nostro sostegno a Enzo, e se penso che lo aiuti molto anche i saluti che gli possiamo mandare noi dopo l'Eucaristia, e quindi ci facciamo veramente carico fino in fondo di questa situazione. Un ragazzo di 13 anni che non riesce proprio a vivere perché ha una disfunzione nel cuore che deve essere per forza operato e non si può più rimandare. Vedremo nella prossima settimana quello che sarà necessario fare. Insieme con tutte le persone vostre, le persone che voi portate nel cuore, i vostri figli, i nostri nipoti, le situazioni che di sofferenza, chi accudisce genitori anziani, chi accudisce altre malate, chi fa volontariato e via di seguito, eccoci, facciamo carico. I vostri pesi degli uni siano i pesi degli altri, quanto i pesi si distribuiscano diventano anche leggeri. Preghiamo. O Padre, Tu hai mandato il Cristo, Re e Profeta, ad annunziare ai poveri il lieto messaggio del Tuo Regno.
Fa che la Tua parola, che oggi risuona nella Chiesa, ci edifichi in un corpo solo e ci renda strumento di liberazione e di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima lettura dal libro di Neemia. In quei giorni il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza, davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'occorrenza. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: Amen, Amen, alzando le mani. Si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. I Leviti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i Leviti che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. Non fate lutto e non piangete». Infatti tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a tutti quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza». È parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Gira.
Sì, no, va bene così. Le Tue parole, Signore, sono spirito e vita.
Le Tue parole, Signore, sono spirito e vita.
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice.
Le Tue parole, Signore, sono spirito e vita.
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
Le Tue parole, Signore, sono spirito e vita.
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti.
Le Tue parole, Signore, sono spirito e vita.
Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a Te i pensieri del mio cuore. Signore, mia roccia e mio Redentore, le Tue parole, Signore, sono spirito e vita.
Dalla prima lettera di San Paolo, Apostolo, ai Corinzi. Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse: poiché non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse: poiché non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ora invece Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come Egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece, molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano, non ho bisogno di te, oppure la testa ai piedi, non ho bisogno di voi. Anzi, proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie, e le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggior rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi, se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo, e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri. Poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? Parola di Dio.
Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
Capitoli 1, versetti 1, 4. Capitolo 4, versetti 14-21. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola. Così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolto il rotolo, lo consegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire a loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Mandiamo un saluto a Claudio e Anna Maria, che sono tutte e due influenti. Questa notte gli ho scritto dicendogli che questi sono gli inconvenienti del matrimonio, perché si influenzano a vicenda. Dico: provate a separarvi, così vediamo se funziona, se non funziona. Allora, se avete notato, nella prima lettura sarò molto breve perché il tempo scorre. Nella prima lettura c'è l'impostazione della struttura della liturgia come si svolge ancora adesso. Questa lettura è del V secolo avanti Cristo. La stessa impostazione: c'è una proclamazione della parola, poi c'è un popolo che risponde e alla fine c'è una condivisione, c'è la festa. Mangiate bevande grasse, quindi oggi fatevi il brodo con la gallina vecchia, mangiate bevande grasse, carni grasse, e condividetele, portatene a chi non ne aveva. Vedete che è la logica conclusione, cioè l'Eucaristia è il simbolo di quello che dovrebbe essere la nostra vita. Perché se noi non condividiamo, e qui ci sarebbe da riprendere lo Shema Israele, no? Amare Dio con tutte le forze, con tutte le proprie forze, che i rabbini traducevano con amare Dio con tutto il cuore, amare Dio con tutta l'anima, dare la vita se necessario, e amare Dio con tutte le proprie forze, cioè con i propri beni. Questa era l'interpretazione che davano i rabbini, perché se condividiamo la fede, che dovrebbe essere il bene prezioso, non possiamo non condividere anche i beni che la tignola e la ruggine consumano. Come vedete, la parola di Dio è esigente. Non è campata in aria, è incarnata nella storia, nello stesso tempo ci invita ad assumere la consapevolezza che o la fede entra nella ordinarietà della vita, le relazioni, i rapporti, le scelte, tutto quello che si vuole, oppure è semplicemente, come diceva Gandhi, una mano di vernice superficiale. Un giorno il suo segretario si trovava insieme con il suo accompagnatore, il suo segretario, sulle rive del fiume Gange. E il segretario dice: come mai il cristianesimo, che è da tanto tempo in India, non ha mai attecchito presso gli indiani? E Gandhi dice: prendimi quel sasso che scorreva nell'acqua. E poi aggiunge: sono secoli che forse questo sasso scorre sotto e questo sasso è immerso nell'acqua, no? Spaccalo. Quello lo spaccò, dentro era asciutto. E Gandhi dice: così è il cristianesimo. Da tempo, da secoli, è in India, ma non si è lasciato mai penetrare dalla parola del Vangelo. L'1% dell'India aveva creduto in Gesù Cristo. E tra questo 1% c'erano tutti gli occidentali che erano presenti in India. Quindi sono due livelli, il livello interiore e il livello esteriore. Oggi noi stiamo pagando lo scotto di una formazione esteriore, è fatta prevalentemente di sentimento, mentre la parola di Dio è una spada tagliente a doppio taglio, perché deve essere sicura di produrre una ferita. Però questa ferita non può provocare dolore e sofferenza, ma deve provocare impegno e voglia di cambiare. La struttura della parola di Dio è tale che, avete notato che c'è la prima lettura, Antico Testamento, la seconda lettura, Nuovo Testamento, in mezzo c'è il Salmo responsoriale, quasi come un respiro, un anelito, quindi un'invocazione a Dio, quindi tutto, le prime due letture, la prima lettura e il Salmo sono dell'Antico Testamento, la seconda lettura e il Vangelo sono del Nuovo Testamento. E questo smentisce quella che oggi è di nuovo in vigore per colpa di Benedetto XVI, che dopo che ha liberalizzato la messa preconciliare, la messa tridentina, ha dato sfogo a tutti i tradizionalisti, e a Genova ce n'è una caterva che dicono messa del Concilio di Trento per sfregio contro il Vaticano II. Nel messale precedente la riforma soltanto il 16% dell'Antico Testamento veniva letto nella Chiesa. Dopo la riforma del Vaticano II il 74%, e in tre anni noi leggiamo tutto l'Antico Testamento, questo per quattro volte in Sant'Orpete, da quando io sono qui, per quattro volte noi abbiamo letto tutta la Bibbia nella domenica, per quattro volte, e sono tre anni per 12 anni, fate il caso, sono quattro volte. Quindi vuol dire che ci dovrebbe essere anche una consapevolezza maggiore di quello che stiamo facendo, perché se veniamo qui per fare esclusivamente un rito cultuale, io mi rifiuto, io mi spreco. Se mi dovessero dire fai la messa come così da puro, io, guardate, sono deciso, no, o meglio, faccio spretare gli altri, no? Mi spreto è una forma, una licenza poetica per dire che la parola di Dio non può essere assolutamente banalizzata. E questa parola di Dio, notate, ci porta ad una conseguenza, a due conseguenze. La prima è che quando si legge, si proclama la parola di Dio, io vedo in tante parrocchie e in tante chiese che così si legge come se fosse una lettura qualsiasi. Proclamare la parola da questo leggio non è una lettura neutra, perché è un atto profetico. Chi legge, chi proclama, esercita il ministero della profezia, perché annuncia la parola che non resta per aria, in quanto si applica il criterio che usa Gesù oggi. Dopo aver letto il profeta Isaia, i profeti nella liturgia ebraica era la seconda lettura. La prima lettura si prende dalla Torah, cioè dal Pentateuco, che è normativo per gli ebrei. La seconda lettura è la lettura dei profeti, e gli tocca un brano. Tutta la Bibbia ebraica è divisa in 56 parashà, cioè in 56 brani, quante sono i sabati dell'anno, e si leggono due letture, una della Torah e uno dei profeti o degli scritti. A Gesù tocca quel sabato, tocca, guardate che questa struttura c'è ancora oggi presso gli ebrei, tocca il brano del profeta Isaia, del VI secolo avanti Cristo. Gesù legge quelle parole di 6 secoli prima e si conclude, oggi questa parola si è compiuta, questa scrittura che voi avete ascoltato, si è compiuta oggi. Questo è, possiamo definire l'avverbio di tempo oggi come l'oggi di Dio, in quanto l'annuncio della parola non è semplicemente un qualcosa di archeologico, cioè leggere qualcosa di antico, ma è attualizzare questa parola. Oggi si è compiuta. È Gesù stesso che ci dice che senza incarnazione nell'oggi la parola di Dio è puro flatus vocis. Oggi. E che cosa si è realizzato oggi? Che lo Spirito del Signore è su di lui. Consacrato con l'unzione è Cristo. Essere consacrato con l'unzione significa Cristo, e Cristo vuol dire unto del Signore, Mashiach in ebraico e in aramaico. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Notate i gesti. Gli fu dato, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Il lieto annuncio in greco, nel greco della 70, è evangelion, e portare il lieto annuncio è in greco evangelizestai, cioè portare il Vangelo, portare il lieto annuncio, cioè l'annuncio che porta gioia. Anche se ferisce, come vedremo nelle domeniche successive, anche se ferisce, il messaggio della parola di Dio porta gioia, perché la ferita è per la vita, non è per la morte. Non la spada della parola, ebrei 12.4, la ferita della parola non ferisce per uccidere, ma ferisce per far scorrere il sangue della vita, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno di grazia del Signore. Il testo del profeta Isaia continua e annunciare il giorno di venuta del Signore. Gesù non legge quel brano, quindi significa che fa una scelta nella parola di Dio, una scelta voluta. Si ferma all'anno di grazia, cioè all'anno di misericordia. È come se dicesse che Dio è così padre che nonostante l'umanità sia cattiva, lascia ancora un anno di tempo, cioè un lasso di tempo per dare la possibilità di prendere coscienza. Però notate che in questa profezia di Isaia, che ripresa da Gesù, non si dice lo Spirito del Signore. Oggi vescovi e preti cosa direbbero? Che Gesù è stato consacrato per annunciare la dottrina della Chiesa, per portare a messa le persone, per farli confessare durante la messa con una schiera di confessionali, eccetera, con le garitte, no? Oppure per invitarli all'adorazione eucaristica, per dire il rosario tutti insieme. cioè tutte manifestazioni che non sono assolutamente legate alla vita. Perché, credetemi, è facile dire il rosario, ma il rosario ha senso se è il segno di qualcosa di profondo. Se deve servire a dire Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Santa Maria, Ave Maria, e via di seguito. Voi potete dire anche Santa Genoveffa, Santa Bernardetta, Santa Cosa, Santa Questa, Santa Quella, potete dire tutto quello che volete. Anche perché il dire il rosario in questo modo è veramente un momento di totale distrazione. Totale distrazione, perché lo si fa meccanicamente, no? E mentre Gesù dice poveri, prigionieri, liberazione, ciechi, oppressi, tutte categorie escluse dalla società capitalistica del tempo, tutte. Cioè Gesù fa una scelta di campo. O noi assumiamo questo progetto di Dio, perché è il progetto della costruzione del regno di Dio. E il regno di Dio si fa partendo dagli oppressi. Don Lorenzo Milani diceva che il mondo non si divide in ricchi e poveri, ma si divide in oppressi e oppressori. Se voi state dalla parte degli oppressori, io sto dalla parte degli oppressi. Che non è una scelta sociologica, è una scelta essenziale per la vita. Se noi guardiamo tutta la vita di Gesù, è tutta un stare dalla parte di. E guardate che il gesto che Gesù compie è fondamentale. Prese il rotolo, lo legge, lo chiude, lo arrotola e lo consegna. Non lo tiene in mano, lo consegna. Perché dice, una volta proclamata la parola, questa è compiuta. Io la restituisco, non tengo un reperto storico come memoria, come ricordo. Ecco perché la parola di Dio deve essere, come dire, sempre aggiornata. È un esempio, per esempio, che sto studiando in questo periodo, secondo il tempo che mi resta, che mi recupero, un approfondimento sullo studio del Vangelo di Luca, che noi fino adesso abbiamo datato intorno all'80 d.C. Però facendo degli approfondimenti, per esempio in confronto al Vangelo di Luca con il Vangelo apocrifo di Marcione, di cui voi non sapete nulla, immagino, però forse un giorno prenderemo questo discorso, noi dobbiamo spostare la redazione di tutti e quattro i Vangeli, cioè di Marco, Matteo, Luca e Giovanni, non nel primo secolo, ma nella prima metà del secondo secolo. Quindi dobbiamo allontanarli a ragione ancora di più per capire come è fondamentale un approccio serio alla parola di Dio. Probabilmente un giorno, quando avrò finito di riordinare le idee in materia, per ora io continuo a sostenere la redazione del Vangelo di Luca intorno agli anni 80, perché è la cosa più semplice. Però sappiate che c'è questo dibattito all'interno degli studiosi, qualcuno non condivide, ma la buona parte cominciano già a condividere con argomenti fondati proprio sugli scritti di una redazione posteriore. Questo ci porta a dire che il Vangelo è il frutto dell'esperienza di una Chiesa che vuole attualizzare la presenza di Gesù non come memoria passata, ma attraverso le situazioni che la storia presenta, e che Dio non è una etichetta che noi possiamo mettere sulla nostra religiosità. ma dobbiamo essere proprio disposti ad accogliere tutte le possibilità, le novità che ci vengono dalla parola di Dio. Questa parola di Dio per noi oggi si fa pane e si fa liberazione. Vi ricordate le parole di Arturo Paoli che abbiamo letto qui? Il Cristo assume e libera il popolo di Dio, quando parlava dell'Eucaristia, e dice ai genitori: l'avete mai detto ai vostri bambini che la messa è un atto di guerriglia in atto? L'avete mai detto che celebrare l'Eucaristia è compiere un atto di rivoluzione permanente, perché deve rivoluzionare la nostra vita e attraverso la nostra vita, e coloro che si assumono la responsabilità di celebrare l'Eucaristia e si nutrono dell'Eucaristia, che cosa fanno? Portano questa presenza, che è una presenza reale perché Gesù c'è e lo Spirito agisce, ma è anche simbolica, perché nel momento in cui io prendo il pane e il vino e poi esco da questa chiesa, io divento un tabernacolo che cammina insieme con il Signore. E se non questa vita non si impasta reciprocamente per diventare una cosa sola, questa è l'idea dell'alleanza. L'idea dell'alleanza, cioè del patto nuziale tra Dio e il suo popolo. Se non lo portiamo nella vita, resta un tesoro nascosto. Ma un tesoro nascosto non è un tesoro, è semplicemente la mania di avere un oggetto prezioso, ma se non lo puoi condividere con gli altri è come se non esistesse. Ma per noi esiste, esiste e ci manda in missione. Ecco perché possiamo dire: allora oggi celebriamo l'Eucaristia per andare nel mondo e viverla in coerenza e verità.
Crediamo in un solo Dio, Padre, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Scambiandoci un gesto profetico di pace, lo facciamo con tutti coloro che condividono con noi l'Eucaristia, con Alessandra, con Enzo, con tutti coloro che ascoltano, dando loro un abbraccio di accoglienza e anche di disponibilità. Lo facciamo anche tra di noi, sapendo che non è un gesto privato, ma veramente un gesto profetico, è una profezia che si avvera nella nostra vita. Scambiamoci un gesto di pace. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita e del lavoro dell'uomo e della donna. A te li presentiamo, perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli il Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, o Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Preghiamo.
Accogli i nostri doni, Padre misericordioso, e consacrali con la potenza del tuo Spirito, perché diventino per noi sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
In alto i nostri cuori
sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, dal quale tutto l'universo riceve esistenza, energia e vita.
Santo, 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 il Signore Dio di Esdra e di Nemia, Kyrie eleison, Christe eleison. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Christe eleison, pneuma eleison.
Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi e anche un pegno della vita immortale.
Abbiamo aperto il libro della vita per ascoltare il Logos, tuo Figlio. Benedici, o Padre, il tuo popolo in piedi davanti al tuo Cristo e benedicilo mentre proclama l'Amen e la tua gloria.
Poiché possediamo fin da ora le primizie del tuo Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, così noi viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo Regno.
Questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. Non facciamo lutto né ci rattristiamo, perché la gioia del Signore è la nostra forza.
Per questo mistero di salvezza con gli angeli, i santi e le sante del cielo e della terra, proclamiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli, benedetto nel nome del Signore colui che viene, pneuma eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
La tua legge, Signore, è perfetta, rinfranca l'anima e la testimonianza è stabile nel cuore.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Convocati dal tuo Spirito, Padre, le nostre dispersioni, siamo giunti all'altare per formare un solo corpo dalle molte membra.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati».
Tutti siamo stati dissetati da un solo spirito.
Fate questo in memoria di me.
Cantiamo al Signore un canto nuovo, cantiamo al Signore da tutta la terra, cantiamo al Signore, benediciamo il suo nome.
Mistero della fede.
Celebriamo la tua morte e risurrezione, attendiamo il tuo ritorno. Maranatà, Signore nostro, vieni.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Noi abbiamo ricevuto quello che ci hanno trasmesso fin dal principio i testimoni e ministri della parola.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con Papa Francesco, il Vescovo Angelo e le persone che amiamo e che vogliamo ricordare. Ricordiamo Angela, la sorella dei Filippone. Ricordiamo Alessandra. Ricordiamo tutta la comunità della Divina Provvidenza, della Madonna del Grappa, di Firenze e dovunque sono sparsi perché fanno un servizio esclusivo ai poveri. Poi ricordiamo tutti coloro che sono in comunione con noi attraverso l'ascolto e la lettura di questa Eucaristia, le vostre famiglie, le nostre famiglie, le persone che ci stanno a cuore, le persone che viviamo, le persone per le quali trepidiamo, e in modo particolare i bambini, che sono non solo il futuro, ma sono coloro che porteranno il peso delle nostre scelte scellerate. E insieme a loro tutti i migranti nel mondo, ovunque essi siano, perché possano trovare riposo, giustizia e pace. E con loro tutto l'ordine sacerdotale che è il popolo dei battezzati.
A ciascuno hai dato, Padre, una manifestazione particolare del tuo spirito per l'utilità comune.
Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che affidiamo alla tua clemenza. Ricordiamo Virgilio Fitz, la moglie Maria Paola Ambrosio, tutte le vittime dell'Olocausto, tutte. Tutte le vittime nel Mediterraneo e ai bordi dei confini dell'Occidente. Ricordiamo Patrizia, di Gabriella e Angela. Ricordiamo il marito di Maria Pia Nanni, la sorella Giuliana, tutti i nostri defunti, nella consapevolezza che vivono nella Gerusalemme celeste in comunione con noi. Siano anche essi la forza e la spinta per vivere con densità
e con dignità la nostra vita. Ammettili a godere la luce del tuo volto.
Disse il Signore Gesù: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore.
Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
Oggi si è adempiuta per noi la scrittura che abbiamo udita con le nostre orecchie.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo.
A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo insieme, come Gesù ci ha insegnato, con questo sguardo universale che abbraccia l'umanità intera, senza distinzione e senza barriere, incluso in quell'aggettivo possessivo nostro, prima persona plurale. La preghiera cristiana, la preghiera cattolica è sempre plurale.
Padre nostro che sei nei cieli, Avunah Dibishmaya, sia santificato il tuo nome, Iti Kadash Shemak, venga il tuo regno, Tete Malkutah, sia fatta la tua volontà, Titi Avet Reutah, come in cielo così in terra, che di Bishmaya Kenne Be'arha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana Ablana Secum Yom Beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, Ushevuch Lana Kobayera, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, che di Afyanachna Shevachna Lechaya Bayena, e non abbandonarci nella tentazione, Veale Kalina Lenision, ma liberaci dal male, e la pezzena min beisha. Amen. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli.
Agnello di
Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù ci custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Mi ha mandata a portare ai poveri il lieto annuncio.
O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti col corpo e sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova,
per Cristo nostro Signore.
E qui inviamo questa benedizione in modo particolare a Enzo in questo momento così difficile e anche complicato. Poi chi vuole lo può salutare perché so che gli fa molto piacere e gli allarga il cuore. E insieme con lui saluto Alessandra e tutti gli amici che seguono questa Eucaristia, ricordando, oltre al 10 febbraio, ricordatevi la data del 16 marzo, perché mi hanno consegnato già tutte le partiture dei due pezzi dell'oratorio che faremo e la prossima settimana organizzeremo anche la stampa di 100 copie come ricordo di questo grande e straordinario concerto. Penso di venire un po' prima perché ci sarà veramente folla. E, dopodiché, quindi sarà una esecuzione in prima assoluta mondiale, perché è composta appositamente per noi, per questa occasione. Poi scopriremo. Vediamo se riusciamo a farlo. Il Signore che annuncia il Vangelo ai poveri ci conceda la pace della libertà.
Amen.
Il Signore che consola gli afflitti e libera i prigionieri ci consoli con la sua benedizione. Il Signore che annuncia l'anno di grazia, guidi i nostri passi sulla via del Vangelo.
Il Signore
rivolga su di noi il suo volto e ci manifesti la sua misericordia.
Il Signore
sia sempre dietro di noi per difenderci dal male. E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre dovunque andiate. La messa come rito è compiuta. Nella testimonianza della vita andiamo incontro al Signore nella storia. Ecco, volevo dare una piccola cosa a coloro che contribuiscono per questa raccolta straordinaria per operare il piccolo John John. Io non rispondo con le email, altrimenti mi venga, però è indispensabile che mi avvertiate perché è necessario per tenere una contabilità rigorosa, perché io alla fine devo rendere conto di tutto, anche per, siccome le fonti sono diverse, quindi è importante che io di volta in volta segnali e segni per avere per te, sì, non c'è problema. No, nella lettera che ho inviato, allora se eventualmente non l'avete la stampo e domenica prossima la foto.
Ciao Enzo, siamo con te. Salutiamo anche Alessandra. Ciao ciao.
Buona giornata a tutti.
Ciao, ciao Enzo, sono Fernanda. Auguri.
Ciao Enzo, sono Roberto. Che la forza sia con te.
Ciao Enzo, raggio. Hola, ciao.
Ciao, sono Elisa. Arrivederci, a presto.
Ciao Enzo, sono Maria Paola, ci sono, saluti a Vangi, ciao. Ciao.
Enzo, ciao, poi ci sentiamo, né? Ciao, con la mente. Ho fatto la commissione, ho salutato tutti quelli che non hanno la mail.
Ciao Enzo, grazie dei saluti che mi mandi sempre, siamo vicini a te, ciao.
Ciao Enzo, sono Laura, anch'io sono vicina a te, ti ringrazio e ti ricordi sempre di noi. Un abbraccio, Laura.
Ciao Enzo, sono Fleana. Ciao Alessandra, anche se non ti conosco, ti ho appena visto una volta anni fa qui a San Torpete.
Ciao Enzo, sono Maria Rosa, ti penso, un abbraccio.
Sono Maria Pia, auguri, saluti, un abbraccio.
Ciao, sono Angelo Cifatte, sto occupandomi della questione e ti scriverò anche direttamente perché ho bisogno di attivare un rapporto diretto con te tramite mail. Va bene, ciao, a presto.
Ultima, ciao Enzo, sono Anna, ti abbraccio, ti vogliamo tutti bene e preghiamo per te. Ciao caro. Ciao bambola.
Allora, noi non ci conosciamo, ma chi sta compiendo un gesto così affettuoso, amorevole, tutto il mio abbraccio forte. Bravo.
Enzo, ci abbiamo stato un pienone solo per te. Ciao, ci teniamo in contatto. Aspetta che c'è ancora uno che conosci. Aspetta.
Ciao Enzo, come stai? Stai bene? Buona domenica. Vieni. Noi aspettiamo inglesi. Enzo, how are you? We want you to come quickly, and we are missing you. Come, and thank you. Happy Sunday. Cristina is here.
Ciao Enzo, bye bye.
Enzo, io non ti saluto, sono Paolo, perché ci cresce. Ciao.